l'Europa intesa l'Unione Europea ha inglobato una serie di paesi che erano stati per un po' di tempo sotto la dominazione comunista, il che produce un'inversione dei punti di vista politici e comunque implica anche in quel contesto una peculiarissima però transizione verso la democrazia, cioè problemi di transizione verso la democrazia, tutti spostati dal fatto che la transizione è dal comunismo alla democrazia, non come abbiamo vissuto noi in Italia, ad esempio dal fascismo alla democrazia. E è una serie multidisciplinare, perché le persone, gli studiosi che vi partecipano sono da storici, filosofi, giuristi, antropologi, e questa è la seconda tranche del laboratorio d'analisi politica. La terza la terremo in autunno, mentre nella prima non solo il responsabile, ma colui che è sempre presente sono io, nella seconda colui che è sempre presente è Stefano Bianchini, nella terza ho l'impressione che sarò ancora io colui il quale è sempre presente a fianco di altri. La terza tranche si chiama Letture Gramsciane ed è dedicata evidentemente a una voce della democrazia talmente peculiare che va trattata a parte e con ampiezza differente, il che ci riporta alla spiegazione di questa prima tranche che parte oggi, Voci della democrazia. Come è nata questa idea? È nata perché a un certo punto nel 2009 si era detto che si era pur formato il Partito Democratico, ma che esso era privo di cultura politica. Ora, io non voglio in alcun modo entrare in questioni politiche qui dentro ora e in via diretta. A me era solo venuto in mente una cosa, che non è vero che un partito che si chiama democratico è necessariamente privo di cultura politica, perché esiste nel corso della storia moderna una specifica cultura politica democratica che è lì pronta per essere capita, raccolta, interpretata e adoperata eventualmente. Democratica in senso stretto, non largo, per cui non cattolicesimo democratico, non socialismo democratico, democratico. E ho pensato ad alcuni esempi alti di questa cultura democratica e li ho messi nero su bianco, e ho pensato agli studiosi che li potevano svolgere bene, e il risultato è questa offerta di sette lezioni, sette incontri, il primo dei quali è quello di oggi, in cui, dopo aver spiegato un po' dall'interno la ratio di questa sezione del laboratorio, parlo di qualche cosa di specifico, cioè di che cosa è la democrazia, perché è un problema. L'altro, il secondo, che si terrà fra sette giorni, con me e Roberto Escobar, su Elia Scanetti. Perché Elia Scanetti? Perché Elia Scanetti è un pensatore, non è un filosofo di professione, ma è un pensatore, letterato e pensatore, che è un buon interprete della situazione conflittuale in cui si è venuta a trovare la democrazia nel XX secolo. La democrazia nel XX secolo ha conosciuto un andamento a dir poco carsico, cioè si era inabissata già prima della prima guerra mondiale nella riflessione filosofica, dopo la fine della prima guerra mondiale si era inabissata nella pratica storico-politica, tanto che chi avesse guardato una carta politica dell'Europa a metà degli anni 30 non avrebbe trovato regimi democratici, tranne che in Svizzera, diciamo dal 39 in poi, sicuramente, tranne che in Svizzera e in Inghilterra, e poi in Svezia, dove c'era una democrazia aristocratica molto conservatrice. Nonostante ci fossero elementi di socialdemocrazia, il potere politico-sociale era concentrato in mani tali che per cui, ad esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale la Svezia era prossima ad essere alleata della Germania. Di fatto, economicamente, ha sostenuto la Germania, tanto per darvi un'idea. Ma insomma, la scena politica d'Europa non conosceva la democrazia e la critica della democrazia era uno sport di massa fra gli intellettuali avanzati, non i reazionari, quelli che praticavano la riflessione politica più evoluta. Poi le cose sono andate come sapete, nel secondo dopoguerra la democrazia si è riaffermata, praticamente manu militari, e poi si sono lentamente ricostituite condizioni di cultura politica democratica come si è potuto, dove si è potuto, con mescolanze varie, per cui socialdemocrazia, liberaldemocrazia, cattolicesimo democratico, eccetera. Elia Scaretti è uno che tematizza la democrazia contro il totalitarismo nella metà degli anni 30 e come tale mi pare un buon inizio, tanto per far vedere che la vicenda della democrazia non è stata una vicenda progressiva, non ha ricevuto continui applausi da parte della storia e degli intellettuali, non ha marciato con le ali dello spirito del mondo, ma ha conosciuto appunto un andamento carsico. Dopo questo inizio drammatico si ricomincia da capo e si comincia con i due veri autori, padri della democrazia, che sono uno Rousseau, il padre della democrazia diretta, e l'altro è John Stuart Mill, il padre della liberal democrazia. Naturalmente avremmo potuto tirare in ballo Tocqueville, se non che Tocqueville capisce la democrazia, la vede la democrazia, ma francamente non è un democratico, è un liberale di una specie nuova, come si autodefinisce, non è un nemico della democrazia, ma insomma l'accetta come si accetta un destino, non è un entusiasta. Naturalmente avremmo potuto tirare in ballo anche un altro nome che a me sarebbe piaciuto molto, cioè Mazzini, ma poi qui ci sono anche le idee che devono marciare con le gambe delle persone, le persone che avrebbero potuto parlare bene di Mazzini non erano disponibili per i molteplici impegni e eventualmente lo recupereremo. Ma insomma, fra Rousseau e John Stuart Mill la democrazia parte strutturata molto bene nelle sue due facce fondamentali, cioè la faccia della unità politica da una parte e la faccia dell'individuo libero, ma se vogliamo fare questo gioco di parole, non liberale dall'altra. E sono svolti questi temi, John Stuart Mill è svolto da Nadia Urbinati e Jean-Jacques Rousseau è svolto da Bruno Carsantin, che parlerà italiano però, perché in realtà è un italiano di seconda generazione. Non poteva mancare, e ho pensato che fosse giusto che non mancasse, Norberto Bobbio che attraverso varie vicissitudini è risultato un maestro di democrazia per il nostro paese, con la netta distinzione che egli ha posto, ad esempio, tra la democrazia e il marxismo, col quale egli dialogava, ma certo non per andare d'accordo. Cultura e politica del 1955 è un dialogo aperto, senza paura, ma insomma da posizioni per nulla convergenti. E sulla linea adesso non perfettamente coincidente, ma sulla linea di un pensiero democratico senza se, senza ma e senza aggettivi, ho voluto che venisse ricordato in modo aperto, esplicito e approfondito un padre della democrazia italiana, cioè Piero Calamandrei, che non è un filosofo, è un giurista, non è un filosofo di professione, è un giurista, e che alla democrazia italiana ha dato un contributo enorme che verrà spiegato da un importante, molto importante storico del diritto, che è Maurizio Fioravanti dell'Università di Firenze. E poi ho voluto che venisse presentato una accezione di democrazia che non sia collegata strettamente all'elemento istituzionale, perché, come spieghiamo fra un attimo, la democrazia ha marciato in età moderna con le gambe dello Stato. Allora, la crisi dello Stato come può non essere la crisi della democrazia? Punto interrogativo. Vi sono molte risposte a questa domanda. Dico, sulla scena filosofico-politica vi sono molte risposte alla domanda come sottrarre la democrazia alla crisi dello Stato. Una è il federalismo, ma è un tema che merita di essere trattato a parte, tanto è vasto. Un'altra è quella che da un po' di da molti anni, da 30 anni almeno, è stata chiarita come la linea del repubblicanesimo. La linea del repubblicanesimo che, andando a scavare alle origini, se la democrazia in quanto si attacca allo Stato ha origine, dopo tutto, ha un'origine liberale locchiana e un'origine rossoiana, ecco, la democrazia in quanto è invece pensiero repubblicano e, entro certi limiti, prescinde dalla forma politica unitaria, ha un'altra origine che è l'origine machiavelliana. Il repubblicanesimo è un'invenzione storiografica ancora discussa, che comunque è la ricostruzione di una linea di pensiero che ha origine non dall'individualismo razionalistico moderno, cioè la linea Hobbes, Locke e, per quanto riguarda la democrazia, Rousseau, ma da un altro autore che con questi non ha niente a che fare, che è Machiavelli, che non è un individualista, che non è un razionalista, che era un repubblicano. Ovviamente parlo del Machiavelli dei discorsi, che ha costituito una pista di grandiosa importanza storica, perché è la pista che attraverso Harrington porta a una delle tre radici del pensiero politico statunitense. L'altra è Locke e l'altra è il calvinismo. Ma potentissimo il repubblicanesimo via Machiavelli dei discorsi, cioè tutta la retorica del cittadino libero in armi. Ecco. Bene, questo è il tema del repubblicanesimo, variamente rideclinato, ora più verso l'aristotelismo, ora più verso il pensiero di Cicerone, ha costituito una linea semisotterranea del pensiero politico moderno e viene considerato da alcuni autori come una risorsa per pensare la democrazia in un momento in cui la democrazia non può più attaccarsi allo Stato, oltre lo Stato. È una teoria della democrazia come conflitto. È molto importante, soprattutto nel mondo anglosassone, la tematica del repubblicanesimo è oggetto di una investimento scientifico vastissimo e profondissimo. Voci della democrazia, non sono tutte le voci della democrazia. Perché? Perché, tanto per cominciare, vi ho detto, manca Mazzini, ne sono consapevole, rimedierò, perché mi dispiace, ma non è facile trovare una trattazione non apologetica, non erudita, e manca Gramsci, come avete visto, no? Cioè, per due motivi. Primo, perché Gramsci, come marxista, non era un democratico. Secondo motivo, perché Gramsci, nonostante fosse marxista, è stato tanto democratico ad essere così importante che merita una trattazione a parte. Non era democratico perché? Perché il marxismo non è democratico. Marx non ha mai detto di essere democratico, se non quando era ragazzo. Il marxismo è la critica della democrazia per la vera democrazia, ma insomma è la critica di tutte le forme di democrazia note all'umanità fino al giorno X in cui si passa dalla preistoria alla storia, perché è critica, dopo tutto è critica della politica il marxismo. Tirando le somme alla fine di tutto quanto, è critico di tutte le alienazioni, compresa l'alienazione politica, oltre che ovviamente dell'alienazione economica. Per cui la tesi secondo cui uno Stato marxista non esiste è vera. Il comunismo realizzato, cioè l'obiettivo normativo, il marxismo non era soltanto porre obiettivi normativi, ma era essenzialmente la critica dall'interno dei problemi, ma insomma l'elemento normativo sullo sfondo era una situazione in cui non c'era la politica, no. E non c'era dunque nemmeno la democrazia come la intendiamo noi. Marx si è confrontato da giovane con questo problema, cioè quando si confrontava con la sinistra hegeliana si confrontava con il pensiero democratico più avanzato d'Europa e l'ha massacrato, cioè aveva pochi anni e aveva già scritto La questione ebraica, che è la croce sopra la democrazia, cioè la democrazia è la forma più evoluta della teologia politica cristiana, cioè dell'alienazione, della separazione fra uomo e cittadino. E dunque la questione non è, come diceva il povero Bauer, di inventare la democrazia, ma di disinventarla. Il marxismo è questa cosa qui, non è uno sport per signoritas, come si diceva, era la critica di tutte le forme politiche ed economiche esistenti, compresa la più evoluta, cioè quella dello Stato democratico nazionale borghese capitalista. Critica, non accettazione. Altro discorso, molto diverso, questo nell'aggressività teorica di un pensatore dialettico come Marx e nell'aggressività pratica di un rivoluzionario come Lenin. Altro discorso vale per Gramsci, il cui marxismo è congegnato in modo tale, le cui vicende storico-politiche sono congegnate in modo tale, la cui capacità di analisi, che oltretutto si sposta molti anni dopo quella dei classici padri del marxismo, è congegnata in modo tale che la sua indicazione di metodo e forse anche il suo obiettivo, invece, e certamente la sua fortuna intellettuale e politica nel secondo dopoguerra, è andato nella direzione di fare di Marx un ingrediente decisivo della vicenda democratica, pratica intellettuale dell'Italia democratica repubblicana, con un peso tale, con una incidenza tale, che appunto merita una trattazione a parte. È una sorta di eterogenesi dei figli, o di, se vogliamo, di pensiero diverso, pensiero più sofisticato, pensiero spostato in un contesto diverso, pensiero costretto a essere qualche cosa di diverso, tale per cui è quella di Gramsci un'analisi dei motivi della mancata democrazia in Italia e una lotta per l'affermazione della democrazia in Italia. Non solo, ma il modo con cui viene letto Gramsci oggi, la fruizione di Gramsci oggi nel mondo, è una fruizione di radicalismo democratico. Gramsci è una delle poche offerte internazionali dell'Italia sulla scena intellettuale mondiale. Machiavelli, molto, molto, Vico, parecchio, Gramsci, molto. Teoria delle élite, parecchio, no? Mosca, no? Mosca Pareto, meno Mitchell, Mosca Pareto, e poi, vabbè, andando indietro, se uno vuole, Dante, ecco, che non è un politico, ma se... Noi all'estero ci andiamo con questi. Queste sono le nostre offerte, non da poco, ma non croce, ecco, non gentile, cioè non sono poi delle selezioni di valore, dopo tutto, però è così, e Gramsci ha una soluzione democratica. Oh. E dunque a Gramsci dedichiamo in autunno, date ancora da stabilire, che verranno stabilite con tutto l'anticipo, un ciclo di letture che nella mia testa dovrebbero essere per l'appunto letture con spiegazione. 3, 4, 5 letture svolte da un illustre studioso dei quali non manchiamo, né a Bologna né in Italia, di Gramsci, con spiegazione. E lì c'è un autore che è un grande perché è ricchissimo, cioè dentro quella pagina c'è più di quello che Gramsci ci ha messo, come succede nei classici, che scrivono di fronte al loro problema, ma che ci mettono, ma dentro la risposta, la loro risposta, mettono tante ragioni che escono anche e colpiscono anche il lettore di decenni dopo. Perché la democrazia è un'esigenza? È un progetto. Sotto il profilo della valutazione politico-empirica, perché di democrazia ne abbiamo poca. Non ho detto che non ne abbiamo, ho detto che ne abbiamo poca. In questi casi si può dire che la donna è un po' incinta. Rarissimo caso, non si può dire, è un ponci. Noi non siamo senza democrazia, siamo in una democrazia minacciata, che è un altro concetto. Questo non significa, secondo me, quello che invece vogliono dire alcuni, peraltro brillanti e illustri politologi al giorno d'oggi, i quali dicono che più idealisti di me dicono che, siccome, come è vero praticamente, sostanzialmente, come è vero, di fatto col 1945 prima e col 1989 poi le grandi teorizzazioni esplicitamente antidemocratiche sono state sconfitte, siccome ciò è vero, allora questo vuol dire anche che di conseguenza la democrazia ha vinto e che non ha più nemici. E che dunque si tratta soltanto di far bene un compito che è, svolgere bene un compito che è unilinearmente offerto dalla storia all'umanità. Dato che oggi, dove non c'è la democrazia, dove è minacciata, si lotta per essa. Dato che oggi, dove la democrazia c'è, non ci sono teorici che mettono nero su bianco essere la democrazia un regime pessimo da distruggere, perché è vero, nessuno ragiona più così, allora da ciò si può ragionevolmente dedurre che la democrazia ha vinto. E poi si comincia a contare i numeri di stati nel mondo che dopo il 1989-91 sono diventati ufficialmente democratici. E allora voi ci mettete la Repubblica del Mali, il Sudafrica, la Mongolia, e tenete fuori sostanzialmente la Corea del Nord, la Libia, l'Iran, fate anche fatica perché votano. non ci mettete, certo, sì, tenete fuori l'Arabia Saudita perché c'è la teocrazia, no? Però insomma diciamo che il 95% dei paesi di questo mondo sono democratici e questo basta. Dunque se ci sono problemi, questi problemi sono da definirsi crisi nella democrazia e non si deve parlare di crisi della democrazia. Ecco, io sono fieramente contrario a questa interpretazione, che trovo francamente un po' ottimistica, che non fa i conti con quello che è la democrazia. No. E che cos'è la democrazia? È una cosa complicatissima, ma davvero è la cosa più complicata che si può studiare in politica, perché non esiste allo stato puro, non esiste, non è una cosa, è un insieme di tradizioni di pensiero e di tradizioni istituzionali e di lotte per qualche cosa, e non è per niente semplice chiarirla, né farne una storia. Ad esempio è difficilissimo farne una storia perché la parola democrazia è una parola sventurata che, come sapete bene, incontra là dove essa è stata inventata, cioè in Grecia, solo dai critici, tranne Pericle nell'Epitaphios Logos, no? Nel secondo libro della guerra del Peloponneso, dove c'è il grande elogio della democrazia ateniese fatta dal capo della democrazia ateniese, di famiglia ultra aristocratica, straordinariamente ricca, egemone sulla città, per cui già è una democrazia. Comunque, per il resto sulla democrazia si spara, con un'eccezione in Aristotele che la considera, in molti diversi modi in cui la considera, anche contraddittori, ce n'è uno secondo il quale essa è il regime della medietà, cioè quello in cui vi è una base sociale non troppo percorsa da profondissime contraddizioni economiche e dunque un regime di ceto medio, niente di esaltante comunque. Ma il grosso del pensiero politico antico spara sul concetto di democrazia, per motivi opposti, tanto i sofisti quanto Platone. Democrazia ha a che fare col popolo e il popolo fa paura. Qualche cosa di, se si dovesse dire qualche cosa di, ma neanche di simile, ma che sia vagamente compatibile con ciò che noi definiamo democrazia, non sta nella parola democrazia, sta in altre due parole che sono isonomia e parresia, dove isonomia vuol dire uguaglianza davanti alla legge, questo ha senso, questo lo capivano nella città antica. Capivano che la città poteva essere governata in modo tale per cui gli aristocratici erano diversi davanti alla legge, e invece in altri modi per cui gli aristocratici erano essi stessi sottoposti alla stessa legge del popolo, cose che agli aristocratici non piaceva ovviamente, ma questa è un'altra storia. Isonomia ha un senso, parresia ha senso, vuol dire prendere la parola. Per cui ci sono dei contesti in cui prendere la parola è più facile e altri no. La democrazia, come la intendiamo noi, comunque, non ha niente a che vedere con le esperienze politiche del mondo antico, né di quello greco, né di quello romano. Anche quello romano, nonostante la sua molto maggiore apertura, il suo molto maggiore prescindere dall'elemento etnico, che invece nel pensiero greco è terribilmente presente, nonostante tutto il mondo romano arriva alla nozione di diritti del cittadino di Roma. Ci arriva tardi, ci arriva, questi diritti del cittadino non hanno un granché a che fare con la democrazia, come non hanno molto a che fare con la democrazia, le forme elettive delle magistrature previste ab antiquo dalle primissime istituzioni romane e conservate formalmente e conservate perfino nel concetto filosofico, giuridico, politico secondo cui la potestas sta nel popolo. Perché il fatto che il popolo sia la fonte della potestas, che ce lo dice già Cicerone, lo conferma Ulpiano, sta scritto nella legge, l'ex regia de imperio, non significa nulla, è una affermazione di carattere teorico, perché quella potestas subisce, quell'imperium subisce il processo di traslazio, che non è un contratto, vuol dire che passa dal popolo al princeps e lì si chiude il discorso. Cioè, il popolo non revoca la potestas, né semplicemente la fonte. No, la democrazia non è lì. Perché ci sia democrazia ci vogliono degli ingredienti che nel mondo antico non ci sono. Cioè, prima di tutto, perché sembra strano, ma è così, per la democrazia storica, quale essa è, ci vuole soprattutto il nemico della democrazia, cioè l'individuo. Fino a qualche tempo fa, qualche decennio fa, questa mia frase sarebbe stata chiara a tutti, e intellettualmente e politicamente. Contrapposizione fra individualismo liberale e democrazia. Oggi invece, come è evidente, è una frase che va spiegata, perché noi siamo oggi nella idea che la democrazia consiste per l'appunto nella tutela dei diritti, non del popolo, ma degli individui, che sono due cose un po' diverse. Ma diciamo così, nella sua storia reale la democrazia si manifesta in vari modi, non col proprio nome. Si manifesta come pensiero repubblicano o pensiero popolare o pratica più che pensiero all'interno della città medievale. Ma attenzione, non lo sapevano. Gliel'ha spiegato molto dopo Weber, quando ha definito i movimenti politico-economici interni alla città, Politischer Verbände, gruppi politici portatori del potere illegittimo. Per forza, illegittimo, perché il potere legittimo tutti sapevano dove stava, di sicuro non stava nel popolo minuto, stava neanche nel popolo grasso, se per quello il potere legittimo stava, con chiarezza nell'imperatore e nel papa, con minore chiarezza nelle monarchie, ma insomma certamente a nessuno veniva in mente di dire che il potere legittimo era quello del popolo. Però lì c'è stata una prima mobilitazione, una prima mobilitazione sociale e politica, cioè si sono date le condizioni di sviluppo economico e di densità demografica, di differenziazione sociale, per cui si sono formate delle contrapposizioni fra chi aveva il potere e chi non lo aveva e lo voleva. Fra i pochi che avevano il potere e i molti che non lo avevano. Ma non erano questi molti dei miserabili, incapaci di intendere e di volere, schiacciati dalla miseria e dalla fame, no. Dei molti socializzati e capaci di prendere parola dentro e che si autodefinivano popolo, un po' come nella Repubblica Romana si definiva il popolo non come un tutto ma come una parte in contrapposizione a un'altra parte che era l'aristocrazia senatoria, no? I comuni italiani vedono la nascita di atti, niente di più, che possono essere interpretati come l'affermazione di un potere illegittimo che vuole farsi legittimo. Un potere illegittimo che vuole farsi legittimo e che è un potere dal basso, che è un potere dei molti, che è un potere di quelli che non, fino a quel momento non ce l'ha. Poi voi sapete che la storia d'Italia piglia un'altra via. Per avere qualche cosa di analogo in Europa bisogna cambiare aria e andare in contesti caratterizzati da un forte sviluppo cittadino, come i contesti nord europei, caratterizzati da un forte dinamismo economico, che, ecco, un po' più avanti, perché noi eravamo molto più evoluti, per cui bisogna andare almeno due secoli dopo, non nel 1300 o nel 1500, e questo è il punto, trovare una teoria, perché senza le teorie non si va da nessuna parte. E la teoria della democrazia moderna, qui è qualcosa che non ha mai voluto essere una teoria della democrazia moderna, comunque, l'ha voluto essere molto dopo, è nata non per esserlo, cioè i vari pensieri della riforma religiosa, alcuni dei quali sono stati sfacciatamente filo autorità costituita, gli sviluppi del luteranesimo dopo la grande decisione di far fuori i contadini, no? Di lasciare i contadini al loro destino e di sposare la causa dei principi territoriali. E vabbè, non è questo il pensiero, ma le infinite variazioni del pensiero riformato, non luterano, ortodosso, sono il carburante che è stato indispensabile per teorizzare qualche cosa che con la democrazia comincia ad avere parecchio che fare. Cioè, il materiale intellettuale, non adattissimo per carità, per cui bisognoso di particolari adattamenti, ma insomma materiale intellettuale grazie al quale si può dire che esiste un noi collettivo. Questo noi collettivo ha una propria consistenza ontologica, c'è, ed è incomprimibile. Questo noi collettivo ha il diritto di autogovernarsi, in modi che sono anche poco democratici, perché possono avere ad esempio parecchio a che fare con la censura e con l'uniformità di comportamento religioso, no? Cioè il calvinismo non è famoso per essere tollerante, Serveto è stato bruciato per una divergenza ridicola addirittura con Calvino. Le streghe le cacciavano i protestanti americani. Infatti, io ho detto, un noi collettivo che ha consistenza ontologica ed è incomprimibile e non accetta di essere governato se non da se stesso. E in ogni caso, nel caso peggiore, quando deve essere governato da qualcuno di diverso da se stesso, vuole istituire con questo qualcuno un rapporto pattizio, cioè la vuole contrattare, cioè sostanzialmente delegittima la teoria, ogni forma di potere che si presenti come autorità, cioè che si presenti come qualche cosa che ha in se stesso la propria spiegazione. L'autorità del sovrano, l'autorità religiosa. No, l'autorità non c'è, o se c'è è solo di Dio, che è tutta un'altra storia, e c'è un noi collettivo che, per motivi che adesso vi dico, ha il diritto dovere di governarsi da solo. I motivi religiosi, quel noi collettivo sono i giusti. E i giusti, ad esempio in Francia, si impegnano per più di 50 anni in sanguinosissime guerre di religione contro i cattolici, che sono ingiusti per definizione, perché sono il potere stabilito, il potere costituito. E qui entrano in ballo, guardate, in un contesto di grande cultura come quello francese, come quello dell'umanesimo francese, entrano in ballo non soltanto le affermazioni nuovissime del calvinismo, ma entra in ballo il recupero dello stoicismo, cioè dell'idea secondo la quale il giusto è sottratto al potere. Il giusto non... Solo che, mentre lo stoicismo è solo passivo, il giusto è sottratto al potere e non gliene importa nulla, nel contesto storico reale, visto che il potere era particolarmente aggressivo, nel contesto storico reale tutto ciò è stato parecchio più che un diritto di resistenza, anzi, è stata una affermazione non si sa quanto vittoriosa, insomma, contrastata, no? Editto di Nantes prima, revoca poi, ma insomma, di un diritto che è ben più che di resistenza, il diritto dell'autogoverno dei giusti. Questo, in mano poi agli estremisti insopportabili, la feccia dei riformati, cioè ai santi, fra olandesi e inglesi, è diventato motivo della loro espulsione con sollievo universale dall'Europa, verso, loro auto-espulsione anche, verso il nuovo mondo, dove su una tabula rasa, che proprio rasa non era perché c'erano degli strani esseri con la pelle rossa, ma insomma, che non ebbero fortuna, su una tabula rasa di selvaggi idolatri, che dunque non facevano testo, hanno voluto ricostruire la città dei giusti. La città dei giusti, che, da cui tutte le città americane che si chiamano Zion, Bethlehem e compagnia bella, ci sono le città dei giusti, il grande mito retorico americano, la città sulla collina, è la Gerusalemme, no? E i giusti si autogovernano. Lì il concetto fondamentale è quello. La forza per dire with the people, questi ce l'hanno per vari motivi, per motivi giuridici, sono cittadini inglesi con statuti coloniali, dunque esistono. La forza per dire with the people ce l'hanno perché hanno un'idea, come dire, machiavelliana del popolo, come popolo in armi che non si lascia governare, ma ce l'hanno anche perché sono giusti, che mettono ben in chiaro che non deve esistere alcun patto privilegiato fra il potere politico e una Chiesa, solo perché sanno a priori che esiste un patto privilegiato fra Dio e tutto quel popolo. Io sono, credo, gli unici al mondo che scrivono Dio sui soldi. Il rapporto con Dio è... Cioè, il rapporto con Dio non è lì giocato in termini di rapporto fra Stato e Chiesa, giocato in termini di popolo divinità. Poi tutto si è addolcito, tutto è cambiato, dopo qualche rogo di streghe la via è stata presa in un'altra direzione, nella direzione del, come è noto, del rispetto della libera ricerca in buona fede. No, non c'è più l'obbligo della uniformità teologica, dogmatica, c'è l'obbligo della buona fede. Tu sei cittadino di questo paese se sei un uomo in buona fede. Per questo la menzogna è crimine mortale sotto il profilo politico, perché viola il patto fondamentale. Non ti obblighiamo a essere calvinista del sud o robe del genere. Fai quel che ti pare, però sei anche ateo, ma in buona fede. Un uomo che ricerca. E questo è un pezzo di democrazia occidentale, dove c'è un discorso istituzionale che non vi ho detto, che è il discorso locchiano. Per cui vedete che c'è un incrocio continuo fra elementi di democrazia che nascono da un noi collettivo e elementi di democrazia, o meglio di tutela dei diritti fondamentali, che nascono invece da un altro concetto, che a questo è mescolato ma che non coincide, cioè il concetto di individualità. Perché il protestantesimo ha prodotto un noi collettivo che non era soltanto un noi collettivo, ecco, ma era anche fatto di individui. Questo è il punto che va capito. Come avete capito, io sono propenso a vedere nel protestantesimo la matrice della modernità. Si può pensare diversamente, un autore che ho studiato pensava l'opposto, ma insomma non importa, io invece penso così, perché è vero che storicamente le cose sono andate come ve le dico io. Poi uno possono dispiacere a tal punto le cose, che le cose siano andate così, può dispiacere a tal punto che si può inventare che è la Chiesa Cattolica la madre di ogni capacità politica. Può darsi che sia vero, ma non di ogni, è la madre di una capacità politica. Ma quella che noi chiamiamo democrazia nasce da questo curioso noi collettivo che ha dentro di sé anche, e questo è il punto, anche la possibilità data ai soggetti, anzi quasi l'obbligo, che esistano, che dentro questo noi collettivo esistano tanti soggetti individuali. Questo è il punto, perché la specifica teologia protestante è congegnata in modo tale che, a prescindere dai suoi esiti politici, di sottomissione al potere o di rivendicazione per sé del potere, è costruita in modo tale la teologia protestante che essa non dà luogo soltanto al noi, ma dà luogo, forse prima del noi, all'io, con una violenza, con una sicurezza, con una inderogabilità ignota al cattolicesimo. Oltretutto di ciò che non era stato certamente pensato in termini modernizzanti, Lutero era un regressivo per certi versi, di ciò si sono impadroniti i soggetti che erano lì pronti per impadronirsi, cioè quelli che poi sarebbero diventati i borghesi, i mercantilisti prima e i capitalisti poi, cioè quelli che volevano poter dire io contro il potere stabilito e costituito e quelli che volevano poter dire noi contro il potere costituito. Questa plasticità del pensiero protestante ne fa una matrice di tante posizioni, alcune reazionarie, basti pensare appunto al motto luterano, no? Fürchtet Gott, ehret den König, e va bene, no? Temete Dio e onorate il re, il pietismo, il quietismo, l'obbedienza all'autorità costituita, la distinzione fra il foro interiore e il foro esteriore, libertà interna e servitù esterna, tutto quel che volete, però c'è sempre un nucleo alla fine delle fini, anche nel protestantesimo più radicalmente conservatore, guglielmino, quel che volete voi, alla fine delle fini c'è, dopo aver scavato tonnellate di obbedienza, c'è la libertà della coscienza. Invece ci sono formazioni di ideologiche protestanti in cui non c'è da scavare proprio niente, perché la prima, c'è una soggettività la cui prima azione è una reazione, cioè tu come ti permetti di comandarmi? Io sono un cristiano giusto, sono libero, sono capace. Il mio essere cristiano giusto mi dà la capacità di autogoverno, al noi collettivo di noi cristiani giusti e a me come singolo. Detto questo, nella democrazia noi dobbiamo riconoscere questa radice protestante con queste due condizioni di sviluppo interne, una delle quali è quella che diventa vittoriosa prestissimo nel razionalismo politico moderno. Cioè la linea Hobbes-Locke e con quello che segue fino a Rousseau, eccetera, è una linea che sviluppa essenzialmente la formalizzazione, la ontologizzazione, la tutela del soggetto che dice io. Lo isola da ogni contesto, da ogni radice, da ogni autorità e ne fa il mattone fondamentale della costruzione della politica. In nome del soggetto, da dove se lo sono inventati il soggetto, questi qua? Da dove proviene quel soggetto? Cioè basta leggere gli autori, basta leggere Hobbes e Locke, e vedete che la chiave del loro pensiero è una teologia politica violentemente anticattolica, data l'epoca e dato il clima di guerre civili di religione appena terminate o forse ancora in corso. Il concetto fondamentale è: noi siamo qui a difendere la libertà del soggetto protestante. Hobbes avrebbe detto, adesso senza esagerare, perché anche i protestanti devono essere messi in riga, ma certamente l'obiettivo fondamentale è l'autorità cattolica. Questo è il discrimine moderno, proprio. Da una parte l'autorità cattolica, dall'altra la libertà dell'individuo protestante, che può diventare libertà di tutti, ovviamente, anzi, nelle mani del pensiero razionalistico moderno diventa la libertà tout court degli esseri umani, i diritti naturali dell'uomo. Noi chiamiamo democrazia un sistema politico che ha quelle radici classiche che vi ho detto, che ha quelle radici medievali che vi ho detto, che ha questa radice protestante che avevo detto nella doppia accezione, che non sono per niente coincidenti, nell'accezione del noi collettivo, nell'accezione dell'io soggettivo. Non sono per niente coincidenti, tant'è vero che si vede che la linea Hobbes-Locke produce una certa cosa, ed è una linea individualistica, non c'è verso, con un individualismo diverso, ma insomma il nucleo è quello. La stessa linea in Rousseau recupera improvvisamente un'attitudine anti-individualistica, clamorosa, e la recupera attraverso una doppia strada, la strada di riagganciarsi al pensiero repubblicano, che non è individualistico, vi sono potenti richiami al repubblicanesimo, e attraverso l'accentuazione non tanto dell'io quanto del noi, il noi dei giusti. In Rousseau si chiama la volontà generale, e il peccato mortale di tutti i peccati mortali è l'introdurre l'elemento scelleratissimo della privatezza. L'io privato è la morte di quel noi collettivo. E allora voi vedete che si può benissimo dire che la democrazia, se quella di Rousseau è la democrazia, il noi collettivo, tutti i diritti stanno nel popolo, ma come noi collettivo, si può benissimo dire che la democrazia è l'opposto del liberalismo. Perché un liberale davanti a Rousseau prende paura. E si inventa che Rousseau è il capo di tutti i totalitarismi, padre di Hitler e padre di Stalin, che naturalmente non è vero, ma insomma in Rousseau c'è uno sviluppo. Come è noto, Rousseau era ginevrino, cioè il rapporto col calvinismo non è estrinseco, c'è uno sviluppo in una certa direzione piuttosto che in un'altra di questo nucleo moderno di mobilitazione degli individui, di esaltazione degli individui e al tempo stesso di esaltazione di una capacità collettiva di autogovernarsi al di là e prima di ogni autorità. E c'è una bella tensione fra questi due versanti della modernità, una bella tensione, una tensione, ad esempio, sulla quale è campato tutto l'Ottocento. La Rivoluzione francese in poi è una storia così congegnata della guerra della democrazia contro il liberalismo. Una volta fatto fuori l'autorità, la questione si è tutta giocata sul tema liberalismo versus democrazia. La democrazia si presenta come antiliberale, perché il liberalismo è una dottrina mezza aristocratica fondata sulla rappresentanza, che è un principio aristocratico e comunque un principio di differenziazione. Ha un bel da esserci lo Stato di diritto e la legge uguale per tutti, ma insomma una cosa è congegnare un sistema politico attraverso la rappresentanza, altra cosa è congegnare attraverso la democrazia. La democrazia può anche non prevedere lo Stato di diritto, ad esempio. Mazzini, insomma, non era un liberale. Era un buon uomo, ma non era un liberale. Marx non era un liberale, come è evidente, ed era democratico soltanto finché gli pareva, quando voleva essere veramente se stesso, era al di là perfino della democrazia borghese, che era la democrazia dei piccoli borghesi contro il liberalismo dei grandi borghesi, per lui. Voglio dire, nel 1923 un autore fazioso, ma insomma non stupido, come Carl Schmitt, può scrivere un importante libro la cui tesi fondamentale è: il liberalismo è l'opposto della democrazia. È bene che muoia il liberalismo, tanto è già morto, e la democrazia è bene che viva. E allora questo inedito Carl Schmitt democratico che cos'è? Di che cosa sta parlando? Sta parlando di Lenin. Per lui la democrazia è quella roba lì, di Sorel, di Lenin, di Bakunin, cioè della, come dire, dell'energia scatenata di un noi che non tollera alcuno che dica io. Beh, e allora noi altri da dove saltiamo fuori? Che cos'è quella che noi chiamiamo democrazia? Come ho detto, la democrazia che noi conosciamo è il revival manu militari di un incrocio fra elementi di Stato di diritto, che era già un bel successo dopo quel che era capitato in Europa. Stato di diritto che non è di per sé democratico, Stato di diritto ce l'aveva anche Federico II di Prussia, che non era un democratico, però sapeva che cos'era uno Stato di diritto. Elementi di liberalismo politico, per cui esistono gli individui, sono il mattone della società e hanno dei diritti naturali che devono diventare diritti civili. Ed elementi di democrazia in senso classico, cioè la sovranità appartiene al popolo, al noi collettivo, di lotta contro l'autorità, perché nella nostra Costituzione, che è una Costituzione democratica, l'autorità, cioè un potere che non deve legittimarsi, non c'è. Potere che è fonte di ogni legittimità e che non deve legittimarsi, non c'è nemmeno il popolo, tanto siamo democratici che abbiamo perfino paura del popolo e non gli abbiamo dato altro modo di, che è l'unico potere che non deve legittimarsi, perché è per definizione il detentore originario, e fa così paura questa idea che c'è un'entità che ha potere e non deve renderne conto nessuno, che noi lo affermiamo e poi glielo togliamo immediatamente, perché inchiodiamo questo potere, dopo che si è manifestato nella forma della guerra civile e del potere costituente, lo inchiodiamo dentro la forma della rappresentanza politica. Cioè, è complicata la democrazia, non è semplice. Non c'è niente di semplice nella democrazia, è il distillato, per molti versi casuale, di molteplici tradizioni di pensiero e di pratiche politiche che corrono lungo tutto l'Occidente e hanno prodotto come risultato una teoria media della democrazia che potrebbe essere più o meno questa. Esistono gli individui, esiste il potere che da essi esce e che li deve tutelare e che potere che deve porre gli individui in condizione di essere perfettamente liberi e di poter, come si dice, fiorire, e al tempo stesso esiste l'individuo in un contesto del quale può anche egli non amare alcune manifestazioni e che tuttavia è altrettanto indispensabile che non l'individuo stesso. Voglio dire, quando la Costituzione dice che la proprietà privata, invece di dire è sacra, è naturale e basta, no? Pietra tombale, non se ne discute, dice proprietà privata ha senso solo se ha una funzione sociale, sto dicendo questo, cioè la democrazia è il modo in cui gli individui vivono insieme in modo tale da contemperare il fiorire di ciascun singolo con il fiorire della collettività. Bello. Peccato che la collettività non ci sia come tale, ma che ci siano delle contraddizioni in essa. E queste contraddizioni producono problemi. Detto in un altro modo, quello che ho detto è soltanto mezza democrazia. L'altra è come funziona la società dentro questo quadro. Il più grande operatore di democrazia che io conosca è il capitalismo. Non perché lo voglia essere, ma perché lo è stato di fatto. Cioè, ha generato la condizione fondamentale della democrazia, cioè la socializzazione, la inclusione e il dinamismo sociale. In una società agraria non c'è democrazia. Uno si può inventare una società agraria di contadini guerrieri, di piccolo stato alpino, contadini guerrieri che si riuniscono sotto l'albero, fanno le leggi, vanno ad arare il campo e poi fanno la guerra contro l'invasore, ma appunto se la sogna. Questo è un mito retorico e non è una realtà. La realtà è che se c'è una società agraria è una società stratificata, ed è una società autoritaria e che, perché ci sia quella che noi chiamiamo democrazia, come l'ho appena definita, ci vogliono delle forze economico-sociali che buttino all'aria questa società, e questa forza economico-sociale è il capitalismo, è stato solo il capitalismo, il quale non aveva nella propria testa l'idea di fare la democrazia, ma ha inventato le precondizioni della democrazia. Dopo che hai portato dentro la città, dai campi alle officine, i contadini, trasformandoli in operai, il sogno di un capitalista non era di fare la democrazia, però è come uno che mette lì un barile di polvere da sparo e un fiammifero sopra e poi spera che non scoppi, no, scoppia. Per cui immediatamente nascono i partiti socialisti e immediatamente parte il conflitto di classe che viene risolto dalla democrazia, viene risolto, no, viene stabilizzato, viene contenuto, viene riconosciuto e vagamente disciplinato dalla democrazia. Questo è il punto. Allora, perché ci sia democrazia ci vuole tutta quella storia di pensiero alle spalle, ci vuole storia di istituzioni, abbiamo detto Stato di diritto, figure rappresentative, ovvio la separazione dei poteri perché insomma, serve, eccetera. E poi ci vuole una società che abbia caratteristiche contraddittorie, cioè caratteristiche di estremo dinamismo da una parte e tuttavia questo dinamismo deve essere tale da non travolgere anche gli individui. È qui che cascano i politologi, a mio modesto avviso, e non prendono mai in considerazione il fatto che non basta il pensiero, per carità, gran cosa il pensiero, non bastano le istituzioni perché ci sia democrazia, non bastano i riti della democrazia, cioè le elezioni, ma ci vuole una società anche qui, congegnate in modo tale da produrre dinamismo che non sia catastrofico. Ora, che il dinamismo delle società contemporanee sia catastrofico potenzialmente, l'aveva visto Tocqueville, il quale doveva avere gli occhi ben lunghi per vederlo, era andato in America per vederlo e l'aveva visto. La democrazia è quel trionfo dell'individualismo che produce la morte dell'individuo. Potenzialmente, se va tutto male, come spesso succede. No? C'è una frase di Tocqueville bellissima, dice, la democrazia sono le acque del diluvio, che vuol dire te le prendi e te le tieni, perché contro l'acqua del diluvio non c'è niente da fare, eh? Cioè, però è quella cosa lì, è quella cosa lì, cioè ti travolge. Cosa vuol dire ti travolge? Ci sono almeno 150 anni ormai di critica della democrazia fondati su questo principio, che la democrazia distrugge la sua origine e o comunque il suo frutto più prezioso, cioè l'individuo. Come la distrugge? Il discorso che poi trova una formalizzazione anche famosa e brillante negli autori della scuola di Francoforte, no? La democrazia vuol dire consegnare quante più esseri umani si può a poteri che sono assolutamente, questi, autoritari, cioè che non rendono conto, poteri che trascendono gli individui, poteri che a volte ne fanno a meno, ma a volte coesistono tranquillamente con le forme del potere liberal democratico, cioè le forme del potere rappresentativo, della libera espressione della volontà del popolo nelle elezioni attraverso i partiti. A volte li travolgono e dicono basta con sta storia, a volte più saggiamente conservano queste forme, ma in realtà diventano poteri davanti ai quali siamo tutti inermi, poteri opachi, poteri non democratici dunque. E questa è la morte della democrazia, e faccio fatica a pensare che si possa chiamare ciò crisi nella democrazia. Certo, è nella democrazia, cioè all'interno delle forme della democrazia, ma la crisi nella democrazia diventa subito crisi della democrazia. E siamo arrivati al dunque. Noi abbiamo esperienza di questo. La nostra condizione storico-materiale, storico-spirituale è questa, che abbiamo la democrazia e non abbiamo la democrazia. Dunque, a parte che al giorno d'oggi noi assistiamo, non è vero che, non è proprio vero che non c'è concorrente ideologico alla democrazia, perché senza dirlo apertamente in queste forme, però ogni critica degli eccessi di libertà, ogni critica della licenza, ogni critica del relativismo, ogni critica del nichilismo, sono critiche alla democrazia in nome dell'autorità, cioè di un potere intellettuale che vorrebbe diventare anche politico, che non vuole render conto delle proprie affermazioni e che vuole imporre la propria visione del mondo a chi non la desidera, vietando comportamenti nella libera disponibilità del singolo in nome di un bene superiore, che una volta si diceva non devi nemmeno pensarci, te lo dico io qual è. Oggi invece più astutamente si dice la retta ragione umana bene utilizzata lo riconosce. Retta ragione umana bene utilizzata. Retta secondo me, bene utilizzata, secondo me. Voi capite di che cosa sto parlando? Per cui non è neanche vero che non ci sono concorrenti alla democrazia. Ci sono molti tentativi di ridurre la radicalità della democrazia attraverso la proposta di una democrazia protetta. Protetta da se stessa. Ma nella pratica, soprattutto, io dico sempre che basta telefonare alla Telecom per capire che cos'è la democrazia, cioè dove non c'è la democrazia. Con tutto l'affranta partecipazione che ciascuno di noi può avere alla sventura della telefonista che noi sappiamo è messa lì pochi euro senza alcuna protezione, però lì c'è l'idea che noi non siamo padroni di niente, nemmeno del nostro telefono. Tutte le volte che poi sì, c'è una salita, c'è un crescendo, cioè, tutte le volte che andiamo da un medico di quelli moderni e non ci dice che cosa abbiamo, perché ci sono sempre nuove indagini da fare, siamo davanti allo spossessamento del sapere su noi stessi e sul nostro corpo, che è la fonte, la radice dell'esistenza individuale. Tutte le volte che siamo consegnati sostanzialmente inermi a una macchina della produzione, lì non c'è democrazia. Tutte le volte che non sappiamo, lì non c'è democrazia. Forza. Tutte le volte che i partiti fanno i comodi loro, lì non c'è democrazia. Allora, tutto ciò non è accidentale, non è che per caso succede che la telefonista della Telecom ti fa impazzire. Per caso succede che quando vai a lavorare non hai un diritto al mondo e sei massacrato ad libitum. Per caso succede questo? Non è per caso. Quell'operatore di democrazia inconsapevole che fu il capitalismo, in realtà era proprio inconsapevole, cioè non gliene importa niente della democrazia. È una portentosa macchina, insensata macchina per produrre, che verrà un giorno non avrà più bisogno nemmeno dei capitalisti. Ora dimostra di non aver bisogno degli operai, fra un po' non avrà bisogno dei capitalisti. Cioè davvero un automovimento della cosa stessa che non è più governabile. Purtroppo questa tematica viene lasciata oggi, che è la tematica della sinistra, classica, cioè la irrazionalità della razionalità moderna. Com'è possibile che ci sia un contenuto di razionalità così alto nella nostra società e esiti così palesemente irrazionali, dove nessuno si riconosce più in nulla di ciò che è pubblico? Un modo per definire la democrazia sarebbe... è quella forma politica in cui e ciascun singolo e la collettività si riconosce perfettamente nel pubblico e può dire, come nella settimana enigmistica, questo l'ho fatto io. Non c'è nulla che mi trascenda. Bene, allora, io voglio che qualcuno ci dica oggi quando mai nella nostra esperienza possiamo guardare un aspetto della nostra esistenza, l'aspetto politico, l'aspetto economico, l'aspetto della sanità, l'aspetto della tecnologia, l'aspetto della quotidianità, l'aspetto dell'eccezionalità e in qualunque circostanza, qual è la circostanza in cui noi possiamo dire questo l'ho fatto io? Nessuno. Noi siamo completamente spossessati di noi stessi. Dici, ma c'è il privato. Il privato non c'è più e è talmente pervaso, percorso dal pubblico che non è vero, da potenze che non sono poi in realtà veramente pubbliche, sono semplicemente esterne. Non sono pubbliche. Marchionne non è pubblico, Marchionne è di se stesso, è privato, semplicemente è esterno e con un cenno decidere la tua vita, e tu non puoi dire questo l'ho fatto io, no, quello l'ha fatto lui. No? Oltretutto non lo fa perché è malvagio, perché se fosse malvagio sarebbe semplice. Non lo fa perché è malvagio, lo fa perché è sottoposto a una coazione inerente all'oggetto che se fa, gli fa fare delle cose, perché se non le fa lui le fa un altro, come lui. Il tema del controllo sulla nostra vita, che è il tema della politica, tranquillamente, no? della coincidenza tendenziale fra l'io e il noi, fra il noi e le istituzioni, che non vuol dire organicismo, vuol dire che io sto in questo mondo bene perché ci sto come ho deciso di starci. E noi ci stiamo bene perché ci stiamo come abbiamo deciso di starci. E ciò che succede in questo mondo è sotto il nostro controllo. Non succedono cose che noi non vogliamo, perché noi non siamo animali che si prendono quello che passa il convento, ma siamo uomini che rendiamo l'oggetto spirito, questa che è la radice dell'umanesimo occidentale, nella sua versione moderna, cioè nulla resiste al soggetto, il soggetto si specchia nel mondo come singolo e come soggetto collettivo, questa è la democrazia. Io quando penso alla democrazia penso a questo, cioè ha una struttura politica che ci mette in grado di poter pensare che fra 2000 anni si può arrivare a questo. Di tutto ciò noi abbiamo ormai scarse tracce, e il tema del controllo sui meccanismi dell'economia casualmente la sinistra lo ha lasciato alla destra, che a controllare l'economia è ben abituata. E l'avete sentito pochi giorni fa, a una qualche uscita di qualcuno che diceva perché non hai tagliato le tasse, e hanno risposto, ah beh certo, se vuoi fare della macelleria sociale noi tagliamo le tasse, ma invece bisogna lo Stato sociale, che cioè lo Stato in cui il cittadino è messo in condizione di essere ancora padrone di se stesso, per cui una malattia non gli stronca la carriera, da lui alla moglie ai figli, ma insomma resisti, ecco, benché sbrindellato, benché perforato e bucherellato, questo Stato sociale improvvisamente diventa la bandiera della destra, quando vuole, naturalmente la sua bandiera è il liberismo e vincere più forte, ma insomma, quando io parlo di democrazia, parlo di questo, cioè non dei partiti che sono qualche cosa di assai utile alla democrazia, non di riti che sono in realtà indispensabili alla democrazia come la messa lo è per il cristianesimo, va bene, le elezioni ci vanno, però parlo di ciò che non c'è, anche se ci sono questi riti e questi, come si dice, indicatori. Cioè, tu per sapere se c'è la democrazia devi guardare degli indicatori, se ci sono questi indicatori, se metti la crocetta, ci sono libere elezioni? Sì, crocetta. Ci sono i partiti? Sì, crocetta. Ci sono istituzioni rappresentative? Sì, crocetta. C'è uno straccio di Costituzione scritta? Sì, crocetta. Poi, vabbè, anche cose più sofisticate. C'è un sistema di educazione fruibile? Sì, crocetta. Vabbè, che istruzione è? Insomma, con gli indicatori non si va da nessuna parte. La vera domanda è: esiste la possibilità per il singolo e per la collettività di riconoscersi nella propria vita? A parte i terremoti, capita almeno qualcosa, non tutte le cose, ma almeno qualcosa che abbiamo voluto noi? O capitano soltanto cose casuali, eventi che ci piovono addosso come sugli animali selvatici, piove o c'è il sole e loro non ci possono far niente, così anche su di noi? Siamo minimamente padroni di noi stessi? Punto interrogativo. Per cui, a tutti i livelli, ripeto, una volta si pensava soltanto alla stabilità economica, dove l'operaio sempre sull'orlo del licenziamento e del ricatto padronale non è padrone di se stesso. Oggi, dopo una breve fase, non solo siamo tornati a quello, ma non siamo più padroni di noi stessi neanche quando andiamo da un medico, in realtà. Si finisce dentro macchine dove la sanità funziona. Dove la sanità non funziona, finisci dentro altre macchine dove certamente non sei padrone di te stesso. Esiste la politica, esiste la biopolitica, tutte e due insieme convergono nel non farci padroni di noi stessi. Democrazia è l'idea, un tempo signorile, e divenuta in età moderna principio d'uguaglianza, cioè valida per tutti, che il soggetto non è soggetto. E invece la dialettica della modernità e della democrazia come forma politica tipica della modernità è l'assoggettarsi del soggetto. A che cosa? Alle nuove tirannidi. Di chi? Boh. Perché sono tirannidi tendenzialmente impersonali. A volte prendono un nome, una forma, una figura, un volto. Ma più che altro sono processi simbolici, la realtà è sistemica, non è individuale. Ecco, democrazia vuol dire questo. Dunque, il trionfo dell'umanesimo moderno, applicato non al singolo studioso, che se ne sta chiuso nel suo privilegio, per carità, e che coltiva se stesso, che è stata la fonte di tutto ciò, per cui dobbiamo gratitudine a tutti quelli che hanno fatto ciò. Ma l'idea che quell'essere padroni di sé non è soltanto quando si sta chiusi nelle quattro stanze della propria biblioteca foderata di libri, ma è nello spazio pubblico, oltre che quello privato, ed è per tutti, non solo per qualcuno. La fonte dell'umanesimo europeo è la fonte della democrazia. Bisogna starci molto attenti quando si sente dire che la democrazia deve avere delle radici. La democrazia è l'essere senza radici, cioè essere padroni di se stessi. E poche storie. Le radici ce le hanno le piante, gli esseri umani non hanno le radici. Gli esseri umani hanno lo smisurato orgoglio di andare ovunque nel mondo e ovunque nel mondo essere a casa propria, perché tutto il mondo è a immagine dell'uomo. Oh. Tutto ciò una volta era idealismo, poi è diventato comunismo, che era esattamente l'idea che quell'idealismo andasse preso sul serio. Chiamiamolo oggi democrazia. Dunque bisogna, tutte le volte che c'è un contesto, una situazione, per capire l'indicatore, per capire se c'è la democrazia, è in questo momento, in questo luogo, i soggetti coinvolti sono o sono mai stati messi in grado di liberamente fiorire e manifestare la propria originale, spontanea progettualità vitale o no? Uno dei grandi della democrazia del XX secolo chiamò tutto ciò New Deal, cioè il giro di carte, la distribuzione delle carte al gioco del poker è avvenuto una volta per tutte, o hanno diritto a una seconda smazzata. Pensiamoci. Volete chiamarla mobilità sociale? Lo sapete che è bloccata. Vogliamo chiamarla chance esistenziale? Allora confrontiamo le mie chance esistenziali ormai, di un anziano signore ormai al tramonto, con quelle di un immigrato clandestino morto di fame che viene sbattuto dai marosi su uno scoglio a Lampedusa, su forza. E che poi viene misericordiosamente chiuso in un centro di detenzione e di espulsione. Su forza. A me qualcosa è stato dato. Delle chance almeno. A quello cosa è stato dato. Prendiamo un giovane meridionale con una laurea sbagliata, pone in scienze politiche, in filosofia, queste robe scellerate che fanno i giovani. e che io contribuisco a fare, meridionale, donna, ecco, su, col 35% di disoccupati, chi dà chance? Dov'è la democrazia? Che democrazia è quella che dici, quella che si fonda sulla lotteria naturale? Sei donna, sei meridionale, hai commesso l'errore della tua vita laureandoti in filosofia, amico, ci dovevi pensare prima. Operaio che dall'oggi al domani, quando c'è stata la minaccia di chiusura totale e radicale dall'oggi al domani di un'importantissima ceramica nel modenese, poi strumentale, rivelatasi soltanto una mossa per ottenere qualcosa così, che comunque la minaccia fu realizzata per qualche mese, cioè furono messi tutti a casa, famiglie, avevano due figli all'università, chiuso, basta ragazzi, non potete più stare all'università. Vuol dire prospettive di vita che saltano. E dov'è la democrazia? Dice, quale chance è stata data? Quale rispecchiamento c'è fra il singolo e il proprio destino? Democrazia, dopo tutto, vuol dire questo, che ciascuno deve essere messo in condizione di maturare la propria scelta di vita, libera. Se ci sono contraddizioni strutturali in una società, vanno affrontate, non lasciate agire come se fossero naturali. Oh, questo è il punto. Per cui dentro la democrazia ci stanno tanto i moderati quanto gli estremisti, perché se hanno in comune l'obiettivo di sciogliere il nodo che rende impossibile l'autodeterminazione. Non vi dico che cosa vuol dire a livello culturale questo, quali garbugli di problemi pone davanti a ciò che oggi ci viene offerto come esperienza quotidiana, cioè religioni che da una parte violano la dignità della donna e dall'altra però vengono assunte in certi casi come manifestazioni di orgoglio della donna e dunque non sai mai da che parte girarti. E non sai mai se l'affermazione che una persona fa di se stessa è vera o coatta. Problemi ce ne sono tanti. Dire che sono problemi nella democrazia ha senso soltanto se con questa frase si vuol dire che sono problemi che si vorrebbe risolvere mantenendo vivo l'ideale e la realtà della democrazia. Ma sono problemi che possono nascere dentro la democrazia, essere problemi nella democrazia e diventare problemi della democrazia, che se va tutto male diventa un sistema che perde le caratteristiche formali della democrazia, Stato di diritto, separazione dei poteri, rappresentanza politica, modestamente, e le caratteristiche sostanziali, cioè sociali della democrazia, cioè mobilità sociale, libero accesso alla cultura, all'informazione, e sostituito il tutto da un mix di autoritarismo, populismo, propaganda. Se va tutto male, va a finire così. La prenderei un po' più sul serio di quanto facciano alcuni illustri studiosi. Ciascuno di noi può pensare che siamo arrivati al 95% del declino, o al 50%, o al primo 25%, non lo so, dipende da come uno si alza al mattino. Però l'idea che esista una questione democratica, secondo me, non è un'idea peregrina, e che a questa questione democratica si possa cominciare a rispondere, tanto cominciare riconoscendola, secondo me non è peregrino, riconoscendola vuol dire però conoscere la democrazia. Conoscere la democrazia vuol dire studiare, fra l'altro, anche le voci della democrazia. E non dire, adesso siamo nati, però non abbiamo la cultura politica, ma dobbiamo ancora pensarci su alla cultura politica. La cultura, questa prossima incarnazione. No, la cultura politica della democrazia c'è già. Ricca, articolata, diversificata, non dogmatica, ma c'è già. Si svolge e si manifesta tutto all'interno di questo blocco ideale che vi ho esposto, cioè infiorire del singolo in un contesto in cui il singolo si possa riconoscere. Che, ripeto, non è una rivoluzione, sono mille rivoluzioni. Sono mille rivoluzioni. Però la democrazia è questo. È questo. Cioè, chi ci ha pensato su pensava a questo. Esce dalla storia del pensiero politico occidentale perché è questa cosa qui. Esce dalla storia delle istituzioni politiche perché è questa cosa qui. Contiene le proprie contraddizioni. Certo, accidenti, è fatta di contraddizioni, però l'obiettivo finale è non contraddittorio. Ecco. Se facciamo finta di accontentarci degli indicatori e di dire che finché ci sono libere elezioni siamo a posto, ci troviamo in mano una caricatura di democrazia, dove non siamo più liberi e non lo sappiamo neanche, che davvero di tutte le sorti è la peggiore. Questo è quello che verrà messo a tema nel laboratorio di quest'anno, al quale mi auguro continuerete a partecipare con la cortese voglia di discutere, di ascoltare e di intervenire che vi ha caratterizzato anche negli anni scorsi. Vi ringrazio per l'attenzione. E naturalmente siamo qui per intervenire e interloquire.
Pirini, buonasera. Francia, agosto 1789. La società ha il diritto di chiedere conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione. Ora, concordemente a quello che abbiamo sentito finora, l'agente pubblico è il delegato ad amministrare, a governare, affinché un certo numero di, o un certo elenco di interessi dei cittadini che si sottopongono alla sua autorità venga soddisfatto. Ovvero, voglio andare a fare jogging oppure guardare un telefilm, rientra in uno dei miei interessi, che per fortuna non è ancora in discussione. I miei interessi pubblici sono quelli che non posso soddisfare singolarmente. Un ospedale non è un qualcosa che si può soddisfare singolarmente. Una università nemmeno. L'illuminazione di questo locale nemmeno. Il problema è che dal momento che la maggior parte dei miei interessi sono demandati a queste autorità, perché se non me li organizzano loro con mezzi pubblici o privati, con regole particolari, la mia libertà ne è fortemente condizionata, diventa, sempre in accordo con quello che abbiamo sentito fino adesso, fondamentale che io possa controllare effettivamente il comportamento di coloro cui, con le leggi elettorali e quant'altro in vigore, vabbè, avviene come tipo di comportamento. Questo, sempre in accordo a quanto abbiamo sentito fino adesso, non avviene. Non apriamo una discussione sull'utilità della menzogna in politica perché è già stato detto qualcosa. Dubito che l'effettiva e migliore possibile soddisfazione di tutti questi bisogni collettivi che abbiamo si realizzi con la dovuta trasparenza, perché se così fosse non staremmo qui a parlare di problemi della democrazia o cose di questo genere. Ho individuato bene il tema della discussione?
Il tema della trasparenza è giusto, ma la democrazia non è soltanto avere qualcuno a cui lamentarsi. Ci vuol di più. La differenza fra l'agosto 1789 e dopo è che quella funzione pubblica allora dipendeva ed era esercitata da un'autorità che non era costruita dai cittadini. Non ne dipendeva, non si sognava neanche lontanamente di trovare la propria legittimità nella libera volontà razionale dei cittadini. Per cui poteva essere più o meno responsiva, certamente, ma cioè più o meno illuminata, più o meno benevola, magnanima, quel che vuole. Ma democrazia non è essere governati da uno buono paterno verso di noi che soddisfa i nostri bisogni, perché noi siamo maggiorenni e dunque vogliamo essere noi a decidere quali sono i nostri bisogni, anche quelli che al nostro padre non piacciono, e vogliamo essere noi a costruire il potere politico. Noi costruiamo il potere politico. Non il potere politico c'è, speriamo anche sia buono. No, il potere politico è una brutta bestia, o comunque una gran bella bestia, è uguale, ma lo facciamo noi. Tutto ciò viene contraddetto dalle numerose e tutt'altro che stupide dottrine politiche, le quali invece dicono che il potere politico c'è a prescindere. Il cosiddetto realismo politico. Che non è fatto di stupidi, e adesso bisognerebbe ci si mette un po' a spiegare che cos'è il realismo politico e perché non è coniugabile con la democrazia, o comunque perché l'assunzione del realismo politico come tale produce una democrazia molto, 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 come dire, ristretta, perché alla fine la risposta è: amico, non lo sai che il potere è questa cosa qui? La puoi addomesticare finché vuoi, ma alla fine vi sono dei dati duri, incomprimibili, che prima o poi saltano fuori. Non a caso un maestro di realismo politico come Gianfranco Miglio, che la sapeva davvero lunga, ha voluto che la raccolta dei propri scritti che i suoi collaboratori hanno raccolto sotto la sua sferza, venisse intitolata Le briglie e le redini del potere, cioè il potere c'è, al massimo se va bene gli metti le briglie, ma ha una intrinseca vitalità, bestiale vitalità, che lo rende non domabile, sempre e comunque. Mentre invece il concetto della democrazia è che il potere è perfettamente trasparente, può anche essere enorme, no? Presidente degli Stati Uniti, ma perfettamente trasparente, cioè è destituibile. Questa è democrazia, sotto profilo politico. E poi, ripeto, il potere deve essere non solo trasparente, ma deve servire a un obiettivo specifico, che non può essere che quello che vi ho indicato, altrimenti non abbiamo più una Repubblica fondata sul lavoro, una Repubblica fondata sul capitale, cioè non più fondata sull'intrinseca degnità di tutti, ma su un fine specifico, peculiare di qualcuno. Stiamo attenti, perché la democrazia non è soltanto avere qualcuno con cui protestare, è una pratica. Io ho studiato il realismo politico per tutta la vita, per cui mi rendo conto della enormità di quello che dico, ma è una pratica di potere politico in cui non ci sono arcani, non ci sono segreti e c'è la perfetta trasparenza fra il soggetto e il potere, e fra il soggetto e il contesto sociale, oltretutto. Che vuol dire, detto in un altro modo, che non soltanto non esistono gli omissis, ma non esiste nemmeno il più vago, lontano tentativo di discriminare qualcuno per un questo, secondo questo dicendo è il livello sociale, tentativo di discriminare qualcuno per un qualsivoglia motivo, perché è omosessuale, perché è nero, perché è islamico, ma non solo a livello politico, ma anche a livello sociale, per cui se uno dice una parola di troppo finisce davanti a un giudice. Come in linea teorica sarebbe anche nel nostro paese. Ma comunque negli Stati Uniti è molto più evidente, se tu vai a dire in giro nigger, sei morto, sepolto, sottoterra, non ne esci mai più. Se vuoi far politica, poi se vuoi fare il capo del Ku Klux Klan è un altro discorso, ma se vuoi far politica puoi essere la politica più di destra che vuoi, se Sarah Palin, che io reputo una delle persone più di destra nella storia dell'umanità, dice nigger, viene presa, impacchettata, chiusa in un manicomio dai suoi. Democrazia è anche questo, cioè che il primo sguardo storto costa a chi l'ha lanciato una forte ammenda, oltre che naturalmente il potere politico non si sogna nemmeno lontanamente di porre in essere il benché minimo tipo di discriminazione in alcun modo, per cui non esistono giuramenti, ahimè, non esistono simboli religiosi in pubblico. Non esiste nulla di quello che troppo spesso esiste nel nostro paese. La democrazia è questo, no? Perché uno si sente ovunque a casa propria perché non gli viene mai imposto nulla e non impone mai nulla, naturalmente. E non ci sono quelli che hanno... Guardate che la nostra Costituzione, che era democratica, lo sapeva bene, era, perché sembra che parli di un morto, ma insomma, che è democratica... Lo sapeva bene quando hanno detto quello che un ministro della Repubblica ha fatto finta di non sapere che cosa vuol dire, cioè che la Repubblica è democratica e fondata sul lavoro, ha detto che non è fondata sulla razza, sulla nazione, sulla fede, sul capitale, sulla bellezza, sulla cultura, ma è fondata sull'intrinseco dinamismo degli esseri umani. Lo sapevano i padri costituenti, questa roba qui. Non vorrei che voi pensaste che vi sto portando il verbo nuovo che mi sono sognato io, cioè era ABC, senso comune, fino a 30 anni fa, lo sapevamo tutti, poi da 30 anni invece si è detto dell'altro, ma la Costituzione che abbiamo noi è democratica perché è fatta sulla base di quello che vi ho detto e ha come proprio contenuto di fondo quell'umanesimo occidentale di cui vi ho parlato e ha come obiettivo quello di consentire il libero fiorire di ciascuno secondo progetti di vita autonomamente, liberamente scelti e perseguiti. E scusate se è poco. Tant'è vero che sui temi delicati cerca degli accomodamenti che fanno capire che non sposa tesi antidemocratiche, perché dice fondata sul lavoro e non sul capitale, dice proprietà privata ma con destinazione sociale, e su Stato-Chiesa dice ciascuno nel proprio ordine indipendente e sovrano. Che cosa voglia dire lo sa Dio, ma per l'appunto quell'articolo che se anche non c'era eravamo tutti più contenti, ma insomma che la realtà storica ha sostanzialmente imposto, voleva comunque dire che nella legislazione la Chiesa non c'entra. Nella legislazione. Per cui non si può dire io voto, il nostro partito è in perfetta sintonia con i dettami della Chiesa cattolica. Cioè non si può dire. non solo non si può fare, ma non si può nemmeno dire. Cioè, la nostra vita quotidiana è intessuta di plateali violazioni della democrazia, non della democrazia bolscevica, ma della democrazia in Costituzione. Ad esempio, non si può dire che i crocifissi vanno mantenuti nelle aule, negli spazi pubblici, perché rispondono al sentimento della maggioranza del popolo italiano. Posto che sia vero, la maggioranza del popolo italiano non c'entra niente con i diritti di libertà. O sta a vedere che adesso la maggioranza del popolo italiano può decidere sul crocifisso o sull'essere omosessuali o eterosessuali. O sta a vedere. Non c'è giorno che non esca dal vociare della politica una qualche bestemmia della democrazia. Non c'è giorno. E che ormai ci passa tutto sopra la testa. Questo non sta a significare altro se non che le condizioni materiali, non solo quelle intellettuali, ideologiche, morali, ma quelle materiali della democrazia si sono così deteriorate che, come dire, abbiamo ben altro a cui pensare. Di solito la reazione di chi è in imbarazzo dice: la gente non si interessa di queste cose. Ma per forza, se li tieni sotto ricatto quotidiano ad essere licenziati, può anche darsi che non si interessi della libertà degli omosessuali, certo. Può anche darsi, però non è un argomento democratico. È come prendere uno, puntargli una pistola alla tempia e poi dopo chiedergli: preferisci la Juventus o l'Inter? Poi ti manda all'inferno e dice: ho altro a cui pensare. Ecco, però c'è qualcosa di sbagliato in tutto ciò. Non è normale che davanti alle grandi questioni di principio si risponda: questione di coscienza, ci pensa ciascuno a casa propria, oppure la gente non si interessa. No, una democrazia vive di principi, e muore senza principi. Vive di libertà e muore di oppressione. Di oppressione non c'è soltanto quella del fascismo, no? Scritta, no? Dove uno è così cretino da mettere per iscritto: e io vi tolgo le libertà, perché si tolgono senza dirlo. E di questo si muore. Noi non ci siamo ancora arrivati, però se non ci diamo una sveglia, ci arriviamo. Sveglia vuol dire sapere. La chiave, sapere, senza sapere, una bellissima frase di Plutarco: essere filosofi e far politica è la stessa cosa. Lui, poverino, non faceva da uno né dall'altro, ma questo non c'entra. E essere filosofi non vuol dire fare filosofi di professione, vuol dire praticare l'abito del pensiero critico. Abbiamo ulteriori... Sentiamo la precisazione di un secondo.
Quando ho detto, perché l'ho letto qui, chieder conto, non intendevo lamentarsi, intendevo chiedere il rendiconto delle cose fatte bene, fatte male, eccetera, eccetera, eccetera.
D'accordo. Bene, a giovedì prossimo dunque con professor Escobar, che ci parla di Elias Canetti.